preparando lì la
oggi Silvia Perrino, l'ultima lezione, la nostra corsa di robotica si chiamava la Saudage, dove gli studenti esprimono circa il corso, eccetera, il corso che dobbiamo usare tutte le ore a cui segue poi la festa Saudage. Sono corsi da 80 centri. Allora, io volevo ancora darvi alcune informazioni circa due argomenti. Uno è correlazione tra HLA e malattie, alcuni cenni, e poi volevo far vedere una presentazione, la scorrerò rapidamente perché voi non farete una parte tecnica o non so se farete ricerca, però sull'uso di tools molecolari per diagnosi. Cominciamo con la HLA. La HLA l'abbiamo conosciuto, sappiamo come è fatto. Abbiamo detto che la HLA di classe prima è legata ai trapianti, la HLA di classe seconda è la HLA che predispone o protegge da patologie, usando una definizione molto generica. Allora, vediamo come e qual è il ruolo dell'HLA, per esempio, nelle patologie autoimmuni. Abbiamo parlato stamattina di autoimmunità, abbiamo detto che l'autoimmunità la possiamo definire come la perdita di capacità di riconoscere il self dal non self. Consideriamo non self, ricordiamoci il diabete, cellule del nostro organismo che vengono distrutte. Le prime evidenze circa il ruolo dell'HLA nella suscettibilità a malattie autoimmuni che sono multifattoriali, quindi l'HLA non spiega tutto, ok? Si è visto però che alcuni alleli HLA, come il TQ2 e TQ8 nella celiachia per esempio, sono più frequenti in pazienti con determinate patologie autoimmuni. Questo ha fatto sì che scattasse diciamo la ricerca su perché, come, quali alleli HLA avessero a che fare con queste malattie. Avere un determinato assetto HLA significa avere un rischio relativo maggiore di manifestare una determinata patologia, ovvero non siamo nella condizione di malattia mendeliale, sì, no, gene mutato, malattia. Qua abbiamo una suscettibilità. Altri fattori, trigger ambientali, possono giocare un ruolo nella comparsa della patologia. Definizione più semplice che possiamo dare di rischio relativo è la probabilità che un individuo con un certo quadro di HLA sviluppi una patologia rispetto agli individui che non presentano questo livello. L'unica associazione veramente forte in cui siamo diagnostici con l'HLA è HLA B27 e spondilite anchilosante. In questo caso la maggior parte, il 90% degli individui che presentano spondilite anchilosante hanno il B27. Quindi la ricerca di HLA B27 è fatta di routine nei pazienti con spondilite. Ovviamente, se pensiamo a come, quali sono le caratteristiche dell'HLA, se vi ricordate, una di esse era il disequilibrio di associazione. Quindi, se noi associamo un determinato allele HLA a una patologia, dobbiamo tenere a mente che questo allele potrebbe risultare associato ma non essere causativo, ovvero potrebbe aver usufruito del cosiddetto effetto autostop. Perché? Perché in disequilibrio di associazione con un altro allele che noi non abbiamo genotipizzato e che invece è responsabile della patologia. Quindi se noi lavoriamo in sierologia o in bassa risoluzione, in cui vediamo insiemi di alleli, noi possiamo dire che un insieme di alleli è legato a una determinata patologia. Però non possiamo dire quell'allele specifico. Quindi, se vogliamo risolvere il problema del disequilibrio dell'associazione, per alcune patologie ci basta, perché sappiamo che c'è un altro problema. Se vogliamo risolvere il problema del disequilibrio dell'associazione, dovremmo lavorare in altre soluzioni. Quali sono le basi biologiche? Che cosa possiamo ipotizzare? Sono le 2:15, facciamo che sia il segnale delle 2:15. Cosa possiamo ipotizzare come base biologica di questa associazione? Cioè, che cos'è che fa sì che l'HLA sia più frequentemente, determinati alleli HLA siano più frequentemente rappresentati in patologie autoimmuni? Abbiamo delle ipotesi. Se vi ricordate, nel caso della celiachia, presentazione della gliadina, lì era chiaro, stimolo di infiammazione. Non solo, l'MHC o HLA potrebbe influenzare lo sviluppo delle malattie autoimmuni molto prima della presentazione, ovvero potrebbe controllare la maturazione dei linfociti T, potrebbe controllare la selezione dei linfociti T, così come potrebbe controllare l'attivazione dei linfociti T. Ovvero l'HLA gioca un ruolo importante nella selezione T. Noi sappiamo che, torniamo indietro alla lezione delle basi dell'immunologia, noi abbiamo un repertorio di CD4 e CD8. Il repertorio dopo maturazione del linfociti T è tollerante verso il self. Se questa tolleranza verso il nostro self non viene mantenuta, svilupperemo patologie autoimmunitarie. Quindi questa è la base, diciamo, del coinvolgimento dell'HLA in queste patologie. Quindi, se a livello chimico dove avviene la selezione chimica, gli HLA non si legano ad alta affinità agli antigeni self, le cellule T immature rivolte verso questi antigeni self potrebbero sfuggire alla selezione negativa, quindi non vengono mandati in apoptosi e quindi maturano, solo che maturano delle cellule che non hanno la capacità di riconoscere il nostro self. La presenza di HLA cosiddetti protettivi, cioè con alta affinità verso gli antigeni self, permettono la selezione negativa, ovvero stimolano la selezione tipica in senso negativo, vengono mandati in apoptosi. Quando abbiamo alleli di predisposizione, questi sono alleli di bassa affinità, e la bassa affinità ci frega, nel senso che avremo una mancata selezione, una selezione negativa, delle cellule attive. Quindi svilupperemo l'autoimmunità. Quindi noi avremo HLA di predisposizione e HLA di protezione nei confronti delle varie patologie. Per cui in una malattia multifattoriale noi valutiamo la suscettibilità, io posso avere dei fattori genetici che mi proteggono, così come dei fattori genetici che mi predispongono a una patologia. Una delle associazioni più studiate dell'HLA con le patologie è l'associazione tra HLA e diabete mellito di tipo 1, diabete mellito di tipo insulino dipendente. Sapete come si manifesta? Insulino dipendente. No, questo farà parte poi del vostro lavoro futuro. Di fatto i bambini manifestano mellito e insulino dipendente manifestano una patologia in età estremamente precoce. Il primo segnale è un episodio chetoacidosico che mi fa presagire al diabete. Facciamo la tipizzazione anche le A e vediamo quali sono poi gli averi di predisposizione. È una malattia cronica, è frequente nei bambini. Due individui su 1000 sotto i 20 anni manifestano la patologia, viene diagnosticata nel bambino, distruzione delle cellule beta del pancreas, prima fase, compaio del circolo di autoantropi, quindi la prima diagnosi è sierologica, nella seconda fase avremo un insulite con compromissione della funzione insulare e quindi abbiamo bisogno di supplementazione di insulina. È una malattia multifattoriale, studi fatti su generi monozigoti hanno mostrato che è una malattia con ereditabilità, ovvero la genetica in qualche modo c'entra. Fino ad oggi sono stati identificati, quando detto il DDM1, fino al 15 regioni del genoma associate a una maggiore suscettibilità di metodologia del DDM1. Ci sono poi fattori ambientali che funzionano da trigger per la patologia. Il locus più importante è il locus HLA. Gli HLA di Q1 e di Q1 sono quelli più legati alla patologia, quelli che sono indagati nella diagnosi molecolare della patologia. Perché proprio di Q1 e di Q1? È evidente che nelle tasche avranno qualche cosa di mutato, che saranno determinati alleli, che compromettono questo riconoscimento del SEF e della tolleranza. La suscettibilità al diabete correlata in maniera quantitativa con l'espressione di un eterodimero di Q1 e di Q1 che porta l'arginina in posizione 52 e l'acido aspartico in posizione 57. Cosa vuol dire? Che queste due proteine, quindi due alleli che origineranno queste proteine, conferiranno alla tasca una conformazione particolare che perde o acquista la capacità, che perde la capacità di selezionare in maniera negativa il segno. Qui vedete i vari alleli, guardate qua, gruppi di alleli, così impariamo un pochettino assieme come si utilizza la crea. Vedete che qua abbiamo, qua siamo in alta risoluzione, ricordate? Di Q1, asterisco, 01, la classe degli alleli, 101, l'allele specifico. 1, 2, 3, 4, 5, codificano per lo stesso aminoacido. Qua, stesso aminoacido. Da questa parte, la stessa cosa. Questi, arginina R col codice UPAC e acido aspartico, conferiscono suscettibilità. Ovvero, l'HLA che chiamiamo un gerbo e un eterodimero DR3, DR4, il DR è il disequilibrio di associazione con il Q1 e il Q1. Gli individui di Q1 03, di Q1 0302, ovvero di Q8, ricordate che di Q8 era presente anche nella celiachia, quindi lo stesso, ok? Il DQ8 conferisce un rischio o alto o moderato. Questo è il DR4. Ma se noi abbiamo a livello del DRV1 un allele diverso 0403, ecco che l'allele diventa protettivo, ovvero basta una variazione della tasca per consentire invece selezionare con alta affinità le molecole, scusate, alta affinità i linfociti T e distruggere. Ok? Quindi, quando tipizziamo non ci basta dire EDQ8, io voglio sapere anche a livello di DR4 se c'è questo allele, quindi devo usare un'altra risoluzione per poter essere predittivo circa la suscettibilità di sviluppare il diabete. Il DQ7, che è il DQ103, DQB10301, in disequilibrio di associazione con DRB10401, invece è dato a basso rischio perché favorirà la selezione negativa degli linfociti T. Ok? Quindi il fattore principale di suscettibilità, lo vedete qua, è lo 0302, DRB10302. L'eterodimero di DQ10301, di DQB10302, un pezzo e un altro, catena alfa, catena beta della HLA, questo eterodimero ha quattro posizioni importanti a livello della tasca. Queste molecole codificano per aminoacidi che vengono definiti di ancoraggio, ovvero che garantiscono una forte affinità tra l'eterodimero e il peptide. Causa variazione della forza di legame, quindi abbiamo già spiegato come selezione negativa in presenza di alta affinità, positiva in bassa affinità. L'aminoacido a livello della posizione 9 corrisponde al codone 57 del DQ1, quindi alanina, un legame a media affinità, acido aspartico, un legame ad alta affinità. Per cui già sappiamo come agirà in confronto della selezione dei linfociti. Altre patologie associate, l'HLA-27, spondilite anchilosante, artriti reattive, uveiti e psoriasi. Viene effettuata la tipizzazione HLA anche per queste patologie, pur non essendo così forte come con la spondilite anchilosante. Nel caso della HLA-27, più del 90% dei pazienti con spondilite presenta la HLA-27. Vedete che, come nella celiachia tipo 2, tipo 8, tutti i celiaci ce l'avevano, quasi tutti, ma anche il 40% della popolazione generale ce l'aveva, anche qua la popolazione normale possiede questo allele. Questi sono i vari genotipi, tipizzazione ad alta risoluzione. Questo è il modello patogenetico proposto, ovvero un'alterazione della via di processazione potrebbe portarmi a una espressione alternata dell'HLA-27. Forme anomale possono essere conosciute da C4, che rilasciano citochine, infiammazione, macrofagi, natural killer e danno il tessuto. Queste sono le altre teorie, in realtà si è già andati molto più avanti perché sono altri geni noti per essere associati a queste patologie. La HLA-27 potrebbe aver avuto un effetto autostop, cioè un disequilibrio di linkage disequilibrio con un altro gene. B27 potrebbe anche essere coinvolto nella selezione del repertorio dei linfociti T, potrebbe legarsi a peptidi artritogenici e presentarli, volendo celiachia,
lì non ci sente un recettore per un impianto batterico che funziona come trigger per l'infiammazione. Insomma, una serie di indagini che sono ancora in corso, pur avendo identificato altri geni, per spiegare comunque questa fortissima associazione che fa sì che questo HLA venga utilizzato per diagnosi. Detto questo, vi volevo presentare quello che è adoperato, quello che succede con la diagnosi, questo è in inglese, l'uso dei tools molecolari in medicina. Quindi fino adesso abbiamo parlato di tecnologie relativamente semplici, con costi contenuti, che possono essere utilizzate non soltanto negli ospedali di terzo livello, capitale, puro, maggiore, ma anche in ospedali periferici. Qui vi ho portato, andrò abbastanza veloce perché ci sono tanti dettagli molto molecolari che probabilmente non si riescono ad apprezzare in maniera significativa perché per mancanza di base di tempo, ma volevo mostrarvi la mia esperienza con la diagnostica molecolare qua a Trieste, da quando sono arrivato a Trieste. Allora, la prima parola magica è: se voi avete seguito un pochettino le lezioni di Pio, vi avrà raccontato del NGS, del Next Generation Sequencing, ve l'avrà accennato, diciamo, e vi avrà accennato a tutti i tools che abbiamo a disposizione, per esempio per studiare le malattie genetiche o le malattie multifattoriali con partecipazione genetica. Noi abbiamo una quantità enorme di density che possiamo recuperare, come se la sedia balla, devo comprare un cacciavite, vado al brico, mi trovo davanti queste pareti di cacciaviti, devo chiedere aiuto a qualcuno che sia in grado di dirmi per quella determinata vite bullone mi serve quel cacciavite. La stessa cosa si fa con la diagnostica molecolare. Qual è il tool più adatto in termini di costi e di informatività per risolvere un problema di diagnosi? Un'altra cosa che sentirete frequentemente nella vostra professione, che non serve lavorare in un servizio di genetica, è: ma io ho letto su internet. Ok? Lo Human Genome Project è finito da po'. Adesso ormai vi avrà mostrato anche io il Human Genomes. Ci sono delle repositories con tantissimi genomi sequenziati e quindi uno dice: va bene, hanno sequenziato il genoma, recentemente è uscito un lavoro sulla determinazione del colore dei capelli e avevi uno a dire: ah, io vorrei fecondazione assistita e una figlia che somigli a Rihanna ma che sia intelligente come Rita Levi Montalcini, che canti bene come Madonna, eccetera. Cioè, sembrano sciocchezze, però in realtà l'impatto degli omics, delle genomiche, trascrittoniche, proteomiche, è importante anche a livello diagnostico. Per cui dovete tenere conto di questo. Abbiamo a che fare con una serie di informazioni, con conoscenza del nostro genoma, che fa sì che potrebbero esserci queste richieste genetiche. Quindi, tornando ai nostri tools, quanti, come li uso? Quando devo adoperare un test specifico? Quando non devo non è medicalizzare ma laboratorizzare il paziente? Qual è il rapporto costo-benefici? Quali sono i criteri appropriati di scelta? Adesso siamo nell'era degli omics, genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics, interactomics, genetica, biologia molecolare, biochimica. Ok? Quindi abbiamo una quantità enorme di informazioni. Voi, per curiosità, quando Piuzzo vi faceva le lezioni, avete mai provato a consultare il 1000 Genomes? Cosa per ridere? Cioè, o qualsiasi altro, o MIM, o Lyme Mendelian Inheritance in Man, cioè la quantità di informazioni che noi abbiamo nella rete è spaventosa. È tanta e dobbiamo saperla adoperare in maniera corretta. È come trovarsi di fronte a un puzzle gigantesco e dover mettere a posto, nel caso della patologia, tante tesserette, delle malattie multifattoriali. Abbiamo parlato di malattie autoimmuni, delle malattie autoimmuni, e questa è la situazione. Una quantità di pezzi giganti e bisogna pian piano mettersi al lavoro. Un'altra cosa estremamente importante è la velocità di generazione delle informazioni. La velocità di generazione delle informazioni, grazie alle tecnologie che ci sono, è simile all'evoluzione del cellulare, ok? Simile all'evoluzione informatica, cioè sono tantissime e va molto veloce. La domanda è: ma tutto questo va di pari passo con la bioetica? Cioè, quello che viene fatto, le informazioni prodotte, rispondono ai, diciamo, dettami di legge bioetici? In più, un'altra cosa importante, nel caso di determinate variazioni genetiche che potrebbero conferire suscettibilità o meno a una buona risposta a un farmaco, la tentazione di creare dei patent, dei brevetti, e quindi di inquinare con la salute dell'essere pubblica e in teoria priva di lucro, inquinare con il pensiero di poter brevettare pezzi di genoma che in qualche modo potrebbero essere indicativi di una buona risposta, ad esempio. Io vi presento quello che ho vissuto sulla mia pelle, perché ho lavorato sia alla Sierra Genomics, quindi allo Human Genome Project, consorzio privato, sia, sono arrivato a Trieste direttamente da San Francisco, sia quando sono arrivato nel 1998 a Lugo, quindi quello che era per me un ospedale piccolino, di terzo livello, ma piccoletto rispetto alle risorse che avevo. E alla Applied Biosystems io avevo una quantità, io e tutti gli altri ricercatori, un pezzo di base di ricercatori, avevamo, era una corsa, per fortuna una delle cose intelligenti che ha fatto il Clinton è stata quella di chiamare il mio capo di allora, Craig Venter, e Francis Collins, che era il responsabile del consorzio pubblico, e di obbligarli a uscire assieme con la pubblicazione del genoma per fermare, diciamo, questa corsa che era diventata abbastanza insana, e vietare ovviamente di brevettare porzioni del genoma. Di fatto però, voi forse l'avrete vista soltanto in foto, in video, eccetera, cioè noi avevamo a disposizione una quantità di termociclatori, sequenziatori, computer, eccetera, enorme. Perché? Perché, non so, la mia equipe sequenziava pezzi del cromosoma 21, ok? Quindi io ero abituato ad avere un sacco di mezzi per arrivare al sequenziamento del genoma. Sapete come è stato fatto il sequenziamento del genoma dal consorzio privato? Io non vi ho raccontato, shotgun sequencing. Shotgun sparo al genoma, ovvero solico il genoma, lo riduco in pezzettini, con dei primers degenerati, amplifico di tutto e di più, sequenziano di tutto e di più. La parte intelligente non era sequenziare come faceva il consorzio pubblico, che era molto intelligente perché allocava i geni sui cromosomi, andava camminando, girando occhi, faceva. In questo caso la parte intelligente, la parte più informatica, perché? Perché si faceva uno contro tutti, si prendeva una sequenza random, si faceva questa sequenza contro tutte le altre sequenze e si vedeva qual era il miglior match, testa e coda, per cominciare a ricostruire il frattempo. In questo modo, usando però poi i dati cromosomici del genoma pubblico, quindi questa commistione diciamo di interesse, si è arrivato non soltanto al sequenziamento completo ma anche alla localizzazione sui cromosomi. Quindi a San Francisco io ero parte di un processo che aveva mezzi diciamo illimitati, anche perché la Serial Genomics era un pezzo della Applied Biosystems che produceva termociclatori e sequenziatori. Quindi avevamo tutto in casa. Di lì sono piovuto al burlo in una realtà completamente diversa, ovvero in un ospedale di terzo livello. Io sono arrivato a Trieste nel 98, dove c'era soltanto una citogenetica, non c'era un laboratorio di genetica molecolare. Non perché fossero asini, ma semplicemente perché la genetica molecolare, in termini, sto parlando non di ricerca ma di diagnostica, c'era, c'era già, cioè veniva fatta in maniera egregia, ma a livello diagnostico non era ancora diagnosticata. Quindi cosa è successo? Questa è una foto storica, l'unica che ho trovato. Questo era, da questo laboratorio siamo passati a questo laboratorio. Questo è Michele, il mio primo studente triestino, che adesso fa il professore in Francia all'Université de Paris Est a Parigi. E avevamo un altro laboratorio che il mio compito sono stato chiamato per montare un servizio di genetica, quindi per cercare come dei limitati, perché bisognava convincere l'investitore, che era la direzione sanitaria, che pur avendo fatto della bella ricerca potevamo, con costi ragionevoli e in maniera riproducibile in ricerca, se sbaglio, che ne so, non mi accetto una pubblicazione, rifaccio l'esperimento con un paziente, faccio una con un paziente. Quindi le regole del gioco sono completamente diverse. In diagnostica io ho una responsabilità forte, per cui non potevamo permetterci di giocare l'area con le persone. Che cosa abbiamo fatto? Ovviamente gli obiettivi sono diversi e eravamo chiamati a diagnosticare delle patologie ereditarie. Io vi faccio vedere un esempio di uso di tools, ne ho fatte molte di più, ma diciamo le prime cose che abbiamo fatto. La prima cosa che vi mostro è una PCR multiplex che avevamo messo a punto perché? Perché a luglio il professor Ricci, che le ostetriche sono scomparse, ma che conoscono, le ostetriche conoscono bene, che è responsabile della sezione ginecologica della fecondazione in vitro, ovviamente lavorava con individui di sesso maschile con azoospermia, oligospermia, pochi spermatozoi con ipomotilità. Azio oligospermia ha una base genetica, sono legate a microdeletioni della regione SRY del cromosoma Y. Quindi che cosa abbiamo fatto? Il primo test che abbiamo proposto per rispondere a una necessità dell'ospedale era un PCR multiplex con tanti priors che imbeccassero, amplificassero più regioni alla stessa temperatura di amidrid per identificare queste microdeletioni. Infertilità maschile. Queste sono le microdeletioni, le regioni, e questa è la rivelazione su geni aleatori. Quindi, bassi costi, metodi di rivelazione manuale semplice, possibilità di interfacciarsi con altri centri per fare esercizi comuni diagnostici, Questo io sono molto affezionato, ce l'abbiamo ancora, è un Terral Cycler chiamato Genius. E credo analogo, voglio fare un paragone, che ne so, automobilistico a una Trabant della DDR, ovvero uno dei peggiori termociclatori in circolazione, ma era quello che costava meno, quindi ce lo compravo. Era poverino, talmente sfigato che dopo tipo 10 anni ha preso fuoco. Perché sapete come funziona un termociclatore? È un sistema Peltier, quindi se la corrente va da una parte scalda, se la corrente va dall'altra parte non corre. Si era arrabbiato, l'abbiamo riparato e ancora tuttora questo glorioso primo termosacro funziona.
Ancora là riparata?
Sì, ce l'ho io nel laboratorio. Elettroforesi, quindi stiamo parlando di un sistema di combinazione estremamente semplice. Gel di agarosio, dove carichiamo, vedete, dei campioni, ogni lane corrisponde a delle multiplex, vedete che già questo individuo manca di questa bandiera. Questa è una microdelezione. Quindi, tutti questi tools molecolari, pur avendo l'NGS in casa, abbiamo la intolerant, microdelezione continuiamo a farle così. Funziona bene, costa poco, la rivelazione è banale. Abbiamo, una volta messa a punto, abbiamo istruito il tecnico di laboratorio che noi mettevamo a punto, questo tecnico Andrea che adesso sta al maggiore, il trasfusionale, lui rendeva utilizzabile poi l'analisi. Quindi eravamo pochissimi, cioè uno strutturato, un povero studente e un tecnico, anzi era, allora faceva tirocinio di tecnico di laboratorio e cominciava a mettere in routine, per dirvi, pur essendo un terzo livello, che poche forze, basta buona volontà per arrivare al risultato. L'altro aspetto importante era la diagnosi fibrosicistica. Al muro garofalo esiste il centro di riferimento per la fibrosicistica. Siete stati?
No.
Ci andrete?
Al muro?
È un centro interessante dove di nuovo, essendo una patologia difficile, senza cura, pazienti cronici, l'aspetto umano è estremamente importante, per cui c'era un'infermiera, Carmen, che ha lavorato per 25 anni in questo posto, proprio perché non si possono cambiare, non si può cambiare il personale così frequentemente. I pazienti si fidano, diciamo, di questo personale. E adesso è l'impressione del dottor Pobi, che era colui che si è sempre occupato, diciamo, dei pazienti, tant'è che fa ancora attività di volontariato per dare continuità e passare i pazienti a un'attività. Di nuovo, fibrosicistica, CFTR, il gene mutato. Bisognava pescare le mutazioni più frequenti legate a questo gene. L'ho già detto, è una patologia multiorgano, polmoni, pancreas, minimo, autosomica recessiva, mutazione di Noether, le vedete qua, sono tante, una patologia con eterogeneità allelica, classi diverse di mutazioni dove associano allo stesso, non sono suggestive di diagnosi di gravità di malattia, ma solo di malattia, intervengono tutti i geni modificatori. Noi abbiamo messo a punto un reverse non-blow, una tecnologia di nuovo semplice, che cosa faceva? Semplicemente amplificava il CFTR e lo interrogava per le mutazioni con delle sonde attaccate a della carta assorbente. E qua. Quindi di nuovo un metodo che è esportabile tranquillamente in un secondo livello o in un primo livello che semplicemente ha un termociclatore. Ok? Un bel giorno ci devo fare, eccolo qua, questo ancora ci arriviamo, è l'MI310, il primo sequenziatore automatico che è arrivato al burro. Grazie all'uso di questo sequenziatore abbiamo sviluppato questo saggio che si chiama Oligonucleotide Ligation Assay, per vedere in maniera più automatizzata, cioè senza ibridare, perché porta via del tempo, le nostre mutazioni. Interrogavamo il nostro DNA normale mutato con una sonda comune con un colorante fluorescente e due sonde, una con specificità per l'allele normale, il type, e una per l'allele mutata. Dopo aver creato questa ibridazione, venne effettuata una ligation, una ligasi, si creavano così dei prodotti di amplificazione con colore diverso e peso molecolare diverso legato al legame di una coda di pentossido di etilene sul corpus mutato. Quindi generavamo una serie di frammenti che separavamo con un sequenziatore automatico. Ognuno di questi picchi corrisponde all'allele wild-type o mutato relativo al nostro gene. Quindi in maniera automatizzata e su numeri più grandi eravamo in grado di offrire una diagnosi. Tant'è che, a parte i pazienti del centro fibrosicistica, che erano stati generalizzati con la blog, abbiamo cominciato a offrire il servizio per esterni, cioè fuori regione, all'estero. Adesso viene effettuato il sequenziamento diretto per identificare le mutazioni. Fatto il sequenziamento diretto, fluorescente, PCR asimmetrica, che usa dei nucleotidi modificati, dideoxyterminator modificati del terreno H, non si attacca alla DNA polimerasi, sono colorati con una sostanza fluorescente, la DNA polimerasi si ferma e interrompe l'amplificazione. Genera una serie di milioni di frammenti, ognuno terminato in corrispondenza di un delle quattro basi, che leggo col sequenziatore, questo è già quello della generazione successiva con 16 capillari, e ottengo degli elettroforamenti. Fate vedere più.
L'immagine sì.
Ok, l'immagine. Questo deriva da un sogno elettroforamento, nient'altro che laser stimola la fluorescenza, si sticcala, cappa il segnale e vedo le due quattro. Next Generation Sequencing, adesso abbiamo la Ion-Torrent. Questa è la macchina. Cosa succede? Chi ha inventato la Ion-Torrent è un chimico che ha avuto un'idea geniale, ovvero ogni qualvolta una base incorporata in una sequenza da una DNA polimerasi c'è l'emissione di un protone. Si usa cosa? Praticamente è volgarmente un tester, quello che abbiamo a casa per vedere se passa la corrente, un tester un po' più sofisticato, caricando in questi caricatori di quattro basi, ogni qualvolta abbiamo la variazione elettrica, qui, avremo l'inserimento di una nuova base. E quindi, senza sostanze fluorescenti, in maniera estremamente economica, riusciremo a leggere la nostra sequenza. Lo vedete? Ogni qualvolta inserisco una base, un nuovo protone. Se ne inserisco due, vedete, ho un doppio piatto. Avevo il film, ma non funziona. Geni modificatori della fibrosi cistica. Pazienti con la stessa mutazione, la mutazione più specifica, più frequente nella popolazione caucasoide nostra è la delta F508. Non l'ho detto io. Non mi darò questa stanza oggi, ma domani mattina non mi darò per fare distanza. Da lui adesso è responsabile dell'MGS del centro per la diagnosi della fibrosi cistica. Cosa succede? Due pazienti con la stessa mutazione, ma la loro, per esempio, funzionalità corporale è diversa. Quindi loro follow up sarebbe insomma. Come valuto la funzionalità modulare? Come lo hai? Non è facile, non è facile. Chi di voi ha fatto la medica, la visita medico sportiva?
Sì.
Che vi hanno fatto? Sofia, spirometria. Prima come si fa è
flussimetria, spirometria.
Force of expiratory volume in 1 second. Fed 1 è una spirometria, diciamo un po' più sofisticata rispetto alla visita sportiva che l'avete fatta per attività agonistica o non agonistica? Boh, allora agonistica è fatta in maniera un pochino più seria, l'avete fatta anche con la pintura di pressione? O soltanto con questo
tipo? A me hanno fatto biciclettare un'ora.
Sì, sì, no, d'accordo, ma ci sono tutta una serie di test che vengono effettuati in maniera diversa, perché viene fatto da persone di livello agonistico, vi fanno esaurire praticamente l'aria dei polmoni. Perché sport avete fatto?
Ciclismo
sta benissimo che non l'abbiamo fatto perché però viene fatta, ma sei dilettante?
Sì,
è dilettante. La fanno perché il ciclismo è uno degli sport atletica ma anche nuoto dove è importante insomma valutare la partecipazione. Va bene. Sì, ecco, questo viene fatto invece in patologia, ok? Asma, eccetera. Quindi svuoti i polmoni fino alla fine vedo qual è la capacità polmonare. Comunque, qua facciamo soffiare e vediamo il FEV1, forse l'expiratory volume in 1 second. A parità di mutazioni io ho diversi FEV1. E come? Non dovrebbe essere una malattia monofattoriale, però, primo dato, età di colonizzazione batterica. Le secrezioni mucose dense funzionano da loro addirittura. Quindi sarò colonizzato dai patogeni. Chi è colonizzato più precocemente è più suscettibile alla colonizzazione. L'età di colonizzazione è diversa. Il tipo di patogeno è diverso. Quindi cosa noi deduciamo? Ci devono essere altri geni che, li vedete qua, diversi da CFTR che simulano la malattia, ma poi altri geni modificheranno il mio fenotipo. Questa è una cosa interessante perché in malattie mendeliane, una volta, quando io sono arrivato, facevamo una diagnosi di un solo gene, CFTR, facevamo CFTR esatto. Già nel nostro centro abbiamo iniziato a studiare uno dei geni modificatori che è MDL2, perché? Perché pazienti che avevano più suscettibilità a infezioni polmonari presentavano variazioni in questo gene dell'immunità innata. Ok? Questo permette di raffinare la diagnosi. Questa è la lista, allora attuale, ce ne sono tanti geni modificatori. Boh, questo è uno studio che abbiamo fatto solo per dirvi che iniziando con poco, piano piano abbiamo richiamato l'attenzione di vari centri di ricerca e cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto al consorzio nordamericano di darci tutti i pazienti che avevano omozigoti per l'FF508, cioè con la stessa mutazione, l'abbiamo preso quello italiano. E cosa abbiamo fatto? Queste sono le caratteristiche dei pazienti, tutti uniformi, per diagnosi, storia clinica, follow up, presenza di dati sulla funzionalità respiratoria in modo tale da avere pazienti uniformi. Quindi vi ho detto, ma se noi abbiamo dei pazienti uniformi e hanno la stessa mutazione, uniformi con diagnosi, che cos'è che fa sì che questi pazienti con la stessa mutazione, stessa diagnosi, abbiano dei fenotipi diversi? E abbiamo fatto cosa? Abbiamo studiato i fenotipi estremi, quelli che stavano molto male o molto bene, e li abbiamo interrogati con, lasciamo stare la tecnologia, con una tecnologia che ci ha permesso di valutare la presenza di variazioni in in 149 giri di comunità interna, dove abbiamo preso in considerazione tutti i geni delle comunità interna. Abbiamo scelto queste varianti per essere non sinonime, cambiamo la lingua, qualcosa da non fare, o tag SNPs, ovvero SNPs marcatori che mi permettevano di sottendere per disequilibrio di associazione a un intero gene, ovvero se io avevo quel marcatore voleva dire che c'era un'associazione con l'altro gene. Questo è la 6. Anche qua vi dico solo questo: la mia mutazione è interrogata con due ASO, allele specific oligonucleotides, e un locus specific oligonucleotide, vengono navigati. Questo ha un address code che corrisponde al locus, un vetrino con milioni di linee magnetiche che ci assicura l'ibridazione e l'identificazione di queste varianti. Lungo il D, monotide, eterozigoti, omozigoti recessivi. Abbiamo scoperto un nuovo gene modificatore che modula l'espressione dell'interleuchina 8 legata all'infiammazione bronchiale. Questi altri lavori che sono stati pubblicati. E questo è il lavoro seminale, questo è il primo lavoro che ha identificato questo gene nel 2002, fatto a Trieste. Michele, questo ragazzo che capisce di me, come me, che ha fatto la tesi con me, primo uno studente a triestino, questo è il gene le cui variazioni facevano sì che diminuisse questa proteina legata al magnesio, che fa parte dell'immunità innata, e perdesse, il paziente perdesse la capacità di riconosce il fattore. Un gene modificatore. Sempre nello stesso laboratorio abbiamo lavorato sulle varianti genetiche legate componente. C'è qualche ostetrica, a parte chi è già ostetrica, per la coagulazione, quindi abito ginecologico. Questa è la strumentazione. Di provare a mettere la macchina che se ne frega, possiamo comprare da 6. Ecco qua, questa è la base molecolare del saggio, ovvero io uso la DNA polimerasi e creo degli ostacoli con delle somme che sono alleli specifici. Se l'attacco rimuove l'ostacolo grazie alla sua azione endonucleasica in direzione 5'3', libero la fluorescenza. La posso liberare per l'allele wild type e per l'allele wild type. Così facendo, queste nuvole sono tanti pazienti, monozigoti per l'allele 1, questi sono eterozigoti, uso due colori diversi per gli ostacoli, questi sono monozigoti per l'allele 1. Quindi abbiamo super multiplexato in multipli di 96 la nostra ricerca a livello di fattori della coagulazione. Ma queste sono le immagini che c'è. Chi è che sa che cos'è la sindrome di Gilbert o Gilbert? Non so come si chiama.
Ce l'ho.
Ce l'hai, anch'io. Sei eterozigote o omozigote?
Eterozigote.
Anch'io. Beh. Non fa niente. Essere eterozigoti hai fatto tutto, come te ne sei accorto?
Bene, perché c'erano tutti i maschi erano in famiglia in pratica.
Ok, e che cos'è che hai?
Niente, solitamente le sclere devono essere giallastre.
Giallastre, ma quando si sta ancora...
Sono nervoso,
okay.
Sotto stress.
Sotto stress, eccetera. Vediamo l'esame, la sclera. Allora, la diagnosi di sindrome di Gilbert si fa valutando la bilirubina. Ok? Con la bilirubina si vede immediatamente che cosa succede. È una sindrome che in realtà iperbilirubinemia, presenza alta di bilirubina. ci dà fastidio se presente non in esterezidosi, l'effetto dominante che ci frega, ma in ciascuno di noi è portatore a varie patologie genetiche. Io mi uso come controllo, mi usavo come controllo in laboratorio quando ho lavorato, ho scoperto per caso, mi sono fatto poi il democromo, ho marciato la chirurgia perché non l'ho risolto questa patologia. La diagnosi è legata molecolare, si fa in casa familiare, alla presenza di un ripicca TA in più nella regione promotore del gene UGT1. Ok? Si può fare in sequenza la diagnosi. Ma nel nostro caso abbiamo utilizzato, immaginatevi persone che hanno in un laboratorio che non è medico, quindi abbiamo cercato di recuperare quello che avevamo, e abbiamo usato una tecnologia chiamata l'IHPLC, Variation High Performance Living Control. Ovvero, che cosa abbiamo fatto? Cromatografi liquidi li avete visti in laboratorio? È una colonna. Immaginatevi un'elettroforesi normale come andare da qua alla pizza dello Stato. Se vogliamo mangiare una pizza, la colonna di una HPLC è come andare da qua a destra, ok? Cioè la corsa è molto più lunga, quindi il potere di separazione è molto più elevato, se dice. Cosa facciamo? Prendiamo un prodotto di PCR a sequenza nota e lo mettiamo a confronto con quello che io voglio vedere se è mutato. Quindi amplifichiamo prima, scambiamo, creeremo degli eteroduplici. È ovvio che se un eteroduplice non originale contiene, vedete, un mismatch, la sua mobilità della HPLC sarà diversa, e quindi riesco a identificarlo nel trofeo. Quindi, cambiando la colonna di uno strumento che era lì che faceva la muffa, abbiamo prodotto un'altra diagnosi. Questa è la macchina che è tutta la funzione. E questa è la comunicazione su cui è questa. Questi sono i profili. Chi ne sa che cos'è l'iperossanuria primaria di tipo 1?
Non ho capito.
Iperossanuria primaria di tipo 1. E come avevo detto, noi collaboriamo tuttora con trapiantatori, ok? L'iperossanuria primaria di tipo 1 è una delle cause, una malattia rara, una malattia genetica, è una delle cause di trapianto di rene, cioè di end stage renal disease. Ok? Come? L'iperossanuria primaria, cristalli di ossalato a chiudere, ok? Malattia rara, malattia genetica. Volevamo capire se alcuni dializzati avevano questa patologia, perché l'indicazione, la patologia iperossanuria è indicazione del trapianto. Quindi la nostra diagnosi mandava o meno il trapianto. Cioè si accende la mano a vista perché è grave. Volevo farvi vedere, ecco qua, gli inverti istologici, vedete, che stanno di ossalato a livello della rete. Un genone grande a Gipster. Ci siamo inventati questo melting temperature assay. Di nuovo, se io amplifico via PCR le mie porzioni di genoma dove presumo ci sia una mutazione, poi il DNA è legato con un intercalante del DNA che mi dà la possibilità di vedere se ci sono delle differenze tra temperatura e tempo di maturazione della mutazione, e che ho beccato le mutazioni. Voi del Deleda avete fatto PCR del Deleda? Non c'è un termocicatore del Deleda? No, chiedevo se. No, non costa cose caro. No, no, non è una macchina che costa molto. No, pensavo che sono acquistato. Ok. Cosa abbiamo fatto? Di fatto abbiamo identificato con una fesciatura di fusione tutte le mutazioni, quindi con una PCR, una macchina di PCR interferale, vedevamo le nostre mutazioni. 1 di R2, gene modificatore della fibrosi cistica, ma anche gene di suscettibilità alle infezioni del coronavirus. Abbiamo iniziato a lavorare con la suscettibilità alle infezioni del corrente sui ginecologi. Perché? Perché all'attenzione ai ginecologi si presentavano pazienti con vaginiti e vaginosi ricorrenti, candidosi ricorrenti. Erano pazienti con età superiore ai 30 anni, monopartner, senza fattori di rischio. Venivano trattati con metronidazolo, che è il farmaco di direzione. I patogeni venivano eradicati dopo 6 mesi massimo, la signora si presentava. Quindi abbiamo investigato geni proteine dell'immunità tra questo e l'ambiente. Ieri vi ho già parlato, ha questa struttura caratteristica, vedete, che ha un dominio tipo collagene, questa capocchia è il dominio di riconoscimento dei carboidrati, dove arriva il riconoscimento dei carboidrati. Variante genetica a carico del gene del DNA, localizzato sul cromosoma 10, è legato a una bassa condizione, anzi una condizione di una fatica che ha anche un fisico, quindi un aumento della suscettibilità alle infezioni. Queste sono le mutazioni. Le mutazioni variano nei vari luoghi del mondo, hanno una frequenza diversa, quindi un paziente senegalese sarà diverso da un paziente finlandese. Perché? Perché i patogeni ai quali sono stati esposti sono diversi, hanno funzionato da selezione, da motore di selezione per aumento, riduzione e frequenza di variazione. Anche per le mie due abbiamo fatto RTA, l'antidepressione 6. Quando arrivai in Brasile nel 2001, arrivai in una stanza, era grossa la metà di questa, non c'era nulla. Avevamo solo una macchina per fare PCR in tempo reale, sembrava una macchina per fare gelato, l'equivalente del Genius per le macchine, Rotor Genius, una roba che girava, una macchina che girava e captava la fluorescenza. Ci siamo inventati questo metodo, usando come modello la trasmissione verticale della TV per vedere qual era la suscettibilità di essere infettati con un modello madre affetta, anzi madre infetta, figli nati con madre infetta, con infezione o senza infezione. Il profilo di mapping è questo, riusciamo a riconoscere variamente in base al livello delle temperature di mapping. Su BBL, se fate un deadline, mettete anche su Google il Coronavirus BBL, sono un sacco di lavori perché lo abbiamo associato a tante patologie. Sono l'esempio di qualcosa che è cresciuto in piccolo, ma che poi ha dato da mangiare a un servizio che è cresciuto, ha permesso di fare diagnostica e tanti collaboratori adesso lavorano in questo. Dell'HLA abbiamo già parlato, quindi non serve che vi mostri, questo è soltanto una collaborazione che abbiamo fatto con Eurohospital, qua di Trieste, ci ha garantito 3 borse di studio per 3 studenti, quindi insomma è stata una collaborazione proficua. Suscettibilità al diabete ne abbiamo già parlato, volevo mostrarvi solo una cosa. Ecco qua. Voi sapevate che si può fare la PCR sui tessuti? Allora, quando noi facciamo PCR estraiamo dal cellulite ureterico, quindi se fanno una PCR qualitativa, voglio vedere se ho una mutazione, posso fare una PCR quantitativa, voglio vedere quanto prodotto di amplificazione ho, ma non rispondo alla domanda che è dove sta il prodotto di amplificazione. quando partecipai al Lua Giro Project, questa fu la mia fortuna, diciamo, in termini accademici o di vita professionale, perché? Perché era il sogno di tutti, c'era già la strumentazione, lavorare con questa tecnologia, ma eravamo tutti, cioè non la facevamo, non riuscivamo. Praticamente noi abbiamo un campione istologico o citologico. Dobbiamo fissare, perché dobbiamo capire dove va il nostro target, ma poi permeabilizzarlo per far entrare all'interno del tessuto i reagenti per la PCR. Dobbiamo applicare dei cicli termici, ma contemporaneamente qua non possiamo ridare col calore il tessuto. E poi dobbiamo vedere al microscopio il nostro campione. Parole magiche. Vi ricordate quando vi parlavo di fissazione e permeabilizzazione dei campioni delle anatomie patologiche? Qua io devo essere bravo a fissare il mio tessuto, le mie cellule, con un fissante, possibilmente che non sia cross-linkante, ovvero che non cross-linki a cimoflecce e proteine. Poi devo bucare, per esempio con la proteinasi K se ho fissato tanto, ma i buchi che faccio devono permettere alla visita di reazione di PCR di entrare, ma deve impedire la fuoriuscita dei prodotti di amplificazione, altrimenti credo di segnare falsi positivi. Giocando su queste due variabili, un anno ci abbiamo messo, io e un altro ricercatore italo-americano, Gian Arlia di Napoli, di origine, era figlio di napoletani, e abbiamo lavorato un anno per trovare questa combinazione malefica di, era quello che facevamo dopo aver esaurito il Partigonino Project, ci divertivamo tra virgolette a lavorare in questo senso. Poi, come marcare il nostro prodotto PCR? Cioè quando facciamo il gel, devo vederlo. Allora, posso usare dei nucleotidi per quello che usavamo noi, fluorescenti, che si intercalano, o colorati, che si intercalano il prodotto di amplificazione. Oppure posso prima amplificare e poi brillare. Due esempi. Questo è un colloquio accumulatum con un epitelio. Qua vedete il tropismo più scuro della patina. Ok? Vedete che arriva fino agli strati vicino alla rabbia nasale. Queste invece sono delle cellule che si chiamano le CFS7, che sono derivate dal carcinoma mammario, che ci sono servite per studiare l'espressione. Vedete che c'è il nucleo, che è bianco, qua abbiamo lavorato con RNA, l'espressione delle messaggere della proteina di carbossilasi come marcatore prognostico del tumore. Quindi abbiamo portato, e poi abbiamo fatto tanti altri, era egregia, anche migliore rispetto alla nostra, l'amplificazione anche a livello tissutale o cellulare. Quindi qui sono usciti importanti. Evoluzione genomica, che abbiamo quasi finito. Una storia che è data da Watson e Crick nel 1953. Se ci pensate, è passato un tempo ridicolo, cioè due generazioni. Alle nostre latitudini. Il tempo è piccolo e siamo nell'era degli omics. Dai sequenziatori vanno a quelli automatici. Io durante il dottorato facevo sequenziato con gente come io e tutti gli altri che sviluppano con la gente che abbiamo fatto il conto che per fare quello che ho fatto in 4 anni di dottorato con gli esperimenti, 4 anni, adesso ci metterò 15 giorni. Per darvi una misura dell'evoluzione della tecnologia, ok? Siamo arrivati a Next Generation, che ci permette di produrre una quantità di dati a storia. Da giorni da anni, scusate, a giorni per ottenere il problema. Questi li avete nella presentazione, software che vi servono per pescare delle informazioni. Questo è il CBI, il software per l'applicazione. Voglio delle informazioni scientifiche sull'uso di una determinata terapia per una determinata patologia. Interrogo questa tabella. Online rendering evidence in med, se io non l'ho mostrato, è quel terrorissimo, però anche la gente che mi piace fare. Cosa succede? Se io ho una malattia come la fibrosi cistica, se io qua dentro dico cystic fibrosis, io ho tutte le informazioni cliniche, terapeutiche e genetiche su questa patologia. Updated settimanalmente. Quindi ho una app, io lo sul cellulare, ho un'app che mi permette di diagnosticare rapidamente. Una cosa che io uso, per esempio, non qua all'estero, in Brasile, dove faccio ancora dismorfologia, c'è un'app al cellulare che si chiama Face to Gene, dove faccio una foto con i punti facciali, lo lancio in un database dismorfologico che mi suggerisce un tono di diagnosi, ovvio che non mi dà la diagnosi, di impatto poi per ulteriori indagini. Ok? Gene cards, voglio sapere tutto sul gene, metto il nome del gene qua dentro e avrò qualsiasi informazione. Ce ne sono molti che sono ridondanti. 1000 genomes, questo è il vedere che uso per interrogare le variazioni. Decipher, ve la fate vedere.
Ci ho fatto vedere quello in cui si possono cercare tutte le varie mutazioni scegliendo un gene, un cromosoma.
Sì, decipher. Ok. String, interazioni tra proteine. Voglio sapere se una proteina nuova, ho letto un articolo, voglio sapere se questa proteina nuova ha a che fare con quelle che sto studiando nel paziente. Uso string. Gmail, posso vedere tutte le interazioni fisiche, coespressione, predizioni di alterazioni, pathways patologici, domini proteici in comune con tutta una serie di una proteina con tutta una serie di altre reti di interazione. GTX, Gene Expression, posso vedere tutte le isoforme espresse, trovo miosina, infarto del miocardio piuttosto che strato muscolare, sono isoforme diverse che vengono usate. Qua io posso farmi la Gene Expression. Ok? Quindi tutte queste informazioni, tutti questi repository ci permettono col computer, col tablet, con un cellulare di avere delle informazioni. Ok? Questi sono i miei familiari. ormai sono grandi, questo è il mio figliuolo grande, che ormai è grande, questa è la bimba che ormai ha 3 anni, qua siamo in Brasile. Non soltanto ci divertiamo, diciamo, anche oltre a lavorare. Bene.
Bella. Grazie.
Allora, ultime due parole dell'altra Salari sull'esame e sulle modalità. Intanto vi volevo ringraziarvi perché è stato davvero un piacere fare un certo con voi. Purtroppo le ore erano poche, quindi io per alcuni argomenti ho corso tantissimo perché non ce la si poteva fare per terminare. Vale la ringraziare, spero di avervi dato poche informazioni per ricordare le manuole che passeranno avanti, diciamo, come si dice qua. All'esame le domande sono di logica, leggetevi le slides, guardate le slides, perché le ho fatte proprio apposta per venire incontro sugli argomenti delle slides, e le fate tipo la semivaria linguistica, trova l'intruso in varie definizioni, qual è la definizione che non c'entra niente con una determinata patologia, qual è la definizione che fa pugni con quello che abbiamo detto in aula, tra le seguenti colorazioni, qual è che uso per colorare i linfociti, invece una che non colora niente, quindi insomma la domanda giusta sembra un qualche cosa di logicamente comprensibile. Ci sarà, quanti di voi sosterranno l'esame di 3? Ok, perfetto, che buono.
Non penso che siano tutti presenti adesso.
No, certo, ho visto, sono 28, quindi 3. Non c'è tanta gente, 17 ci divideremo in due aule e ci sono anche le ostetriche. Okay. Come vi dicevo, io mi ricordo tantissimo che in questi, cioè non vi ho detto di altre date di aprile perché per tipologia di esame, come fatto, speriamo di non vederci mai più qua dal Mauro senza nulla di personale, di ricordarci al mare o dove volete, che lo finiate e che lo passiate. Volendo, io ovviamente sono a disposizione, cioè avete la mia mail, tutto, darò gli appelli canonici, ma solo per registrare, ma darò i voti alla Morelli che può essere la registratrice dei voti, qualora abbiate, anche se c'è un successo già che magari una persona per sfida estrema in quelle date non ha potuto, io posso a disposizione, se sono pochi faccio un orario.
Grazie a lei.